In studio Lino Bini. Permane incertezza sulla decisione dell'Iran di riaprire al traffico navale commerciale lo stretto di Hormuz, una decisione annunciata dal Ministero degli Esteri iraniano mentre leader europei erano riuniti a Parigi in un vertice dedicato proprio al ripristino del traffico in questo stretto del Golfo Persico, uno stretto strategico, ricordiamo, per il passaggio di petrolio ma anche di altre materie prime. Allora facciamo il punto con Mangiulo Abbatia.
È stato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in un post su X, a scrivere che il passaggio di Hormuz adesso è completamente aperto a tutte le navi commerciali. Ricordiamo che da qui passa il 20% del traffico globale di petrolio e gas naturale liquefatto. Una decisione che arriva un po' a sorpresa è stata presa dagli iraniani, così hanno detto, nel quadro del cessate il fuoco concordato tra Israele e Hezbollah in Libano. L'Iran ha infatti precisato che lo stretto resterà aperto per tutta la durata del cessate il fuoco di 10 giorni in Libano. Funzionari militari delle guardie rivoluzionarie iraniane hanno però puntualizzato il fatto che il transito attraverso Hormuz non sarà consentito alle navi militari, ma appunto solo a quelle commerciali, incluse quelle americane. Un primo importante effetto tangibile comunque c'è già stato: il prezzo del petrolio è sceso nettamente, il barile di Brent adesso è quotato sotto i $90 e in ripresa le borse, sia quelle europee sia quelle statunitensi. Resta però da capire cosa accadrà adesso in concreto per il traffico marittimo nel Golfo. Infatti il presidente americano Trump, pur reagendo con un thank you, un grazie a lettere cubitali sul suo social Truth, ha poi subito precisato che il controblocco statunitense nello stretto di Hormuz, in atto da lunedì, resta totalmente in vigore per quanto riguarda le navi iraniane e solo quelle. E questo fino a che non si sarà giunti a un pieno accordo con Teheran. Fonti iraniane hanno ribattuto che questo sarà considerato una violazione degli accordi e comporterà una nuova chiusura dello stretto.
Permane incertezza, come detto, sul futuro della navigazione commerciale attraverso proprio lo stretto di Hormuz. Dopo averne annunciato la riapertura, come sentito ieri nel pomeriggio, Teheran è tornata infatti a minacciarne la chiusura qualora gli Stati Uniti dovessero continuare proprio questo braccio di ferro e a loro volta bloccare le navi iraniane in entrata e in uscita nell'area. Nonostante queste incognite, la decisione dell'Iran di tornare a permettere il traffico navale e commerciale è stata salutata comunque positivamente da più parti in Europa. Una notizia giunta nel vecchio continente, come avevo già detto, mentre a Parigi era in corso il vertice dei volenterosi per gestire proprio la navigazione nell'area del Golfo. Da Parigi ci aggiorna Alessandro Grandesso.
L'annuncio della riapertura dello stretto ha dato tutt'altro valore al summit che era tra l'altro appena iniziato all'Eliseo su iniziativa del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e del Premier inglese Keir Starmer, raggiunti poi a Parigi anche dalla Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, mentre gli altri rappresentanti, 49 paesi non belligeranti in tutto, tra cui la Cina, erano collegati via video. In ogni caso Macron, pur accogliendo la notizia della riapertura come incoraggiante, ha invitato tutti alla prudenza, ribadendo la richiesta congiunta di garantire la libera navigazione duratura nello stretto di Hormuz senza pedaggi e controlli e in pieno rispetto del diritto internazionale. Quindi è stato annunciato un nuovo summit a Londra per la settimana prossima per strutturare un piano militare e una missione multinazionale, pacifica e difensiva, con l'adesione di già una dozzina di paesi, come ha sottolineato Starmer, proprio per assicurare la navigazione e anche le attività di sminamento, che tra l'altro, secondo gli ultimi messaggi social di Donald Trump, dovrebbero essere condotti in modo congiunto pure da Stati Uniti e Iran. Su questo fronte, comunque, Meloni si è detta disponibile a contribuire con unità navali, pur condizionando ogni intervento italiano alla cessazione delle ostilità, alle norme nazionali e internazionali, è una postura puramente difensiva. E in tal senso anche Merz apre un coinvolgimento nelle azioni di pattugliamento e sminamento, possibilmente però nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e auspicandosi anche la collaborazione degli Stati Uniti. Ma al di là di tutto, l'incontro all'Eliseo è servito almeno per trasmettere, se non altro, l'immagine di un fronte europeo un po' più unito e compatto.
Da un fronte caldo ad un altro, nella guerra russa-ucraina l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte una controoffensiva nella regione occupata della Crimea. Secondo quanto riferito da fonti ucraine, ha colpito alcune infrastrutture petrolifere russe, oltre ad obiettivi militari, ma nella regione russa di Samara. Prosegue il viaggio in Africa di Papa Leone, che questa mattina dal Camerun si sposterà in Angola per la sua terza tappa. Il suo arrivo nella capitale è previsto nel primo pomeriggio. Dopo l'incontro ufficiale con il presidente del paese e le autorità locali, il pontefice avrà modo di intrattenersi in forma privata anche con i vescovi locali.
Lo sport.
Prima vittoria di Cadieux alla guida della nazionale di hockey, avvia stasera un'inedita inedita finale playoff. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con l'hockey e la vittoria della nazionale svizzera che nel suo avvicinamento ai mondiali casalinghi del prossimo mese, per la seconda volta allenata da Jan Cadieux, subentrato all'esonerato Patrick Fischer, ha battuto ieri la Slovacchia per 5-3. In porta schierato Pasch, reti di Chervet, Herzog, due volte Löffel e quindi Jag a porta vuota, nazionale che la settimana prossima sarà a Vienne per altre due amichevoli contro l'Ungheria. E alle 20 a Davos inizia la finale playoff, una sfida che oppone per la prima volta in una serie per il titolo i grigionesi al Friburgo. Davos, che insegue il suo 32esimo trionfo in campionato, per i Gotteron sarebbe invece una prima volta. A proposito di Gotteron, sentiamo il servizio di David Conti.
Ha giocato e perso la finale del 2013. Per Michael Ngoi, il Friburgo in finale non è una sorpresa.
No, ci aspettavamo questo risultato. Hanno avuto davvero una bella stagione, costante durante tutta la stagione. Non hanno avuto tanti alti e bassi. Hanno mostrato contro Ginevra che sono capaci di alzare il livello di gioco. Per me la semifinale niente è stato rubato, l'hanno meritato, dunque di vedere il primo e il secondo in finale per me è normale.
Normale sì, scontato no, anche perché a spingere il Friburgo in finale sono stati i gregari.
Sì, certo, è sicuro che il Sørensen non riuscirà a riportare quello che ha portato, perché comunque ha mancato tre mesi enormi. Manca solo il Schmidt, che manca tanto comunque, però abbiamo anche visto degli altri giocatori che sono capaci anche di fare la differenza, e quello aiuterà tanto. E comunque per andare fino alla fine avrà assolutamente bisogno di tutti e non solo i tuoi star.
Vincere sarebbe bello per tutto l'ambiente dopo le cinque finali perse, ma soprattutto per Julien Sprunger, icona del Gotteron ed ex compagno di Michael Ngoi.
Oh, sarebbe qualcosa di davvero incredibile con la sua carriera, con tutto quello che ha fatto per il Friburgo. Non c'è mai stato un giocatore più amato nel un cantone, sì, forse l'Embul, però sarebbe davvero molto meritato, sarebbe bellissimo, una bellissima storia. Julien, che davvero ha avuto tante opportunità di partire quando era più giovane per vincere a Berna, a Zurigo, che ha avuto tante offerte, però ha detto di no, vuole assolutamente vincere con il suo club. Dunque chiudere così, spero davvero per lui e per tutto il cantone che riusciranno a vincere per lui e per Friburgo Teron.
Passiamo al calcio, Coppa Svizzera, stasera si gioca la semifinale Stade Lausanne-Grasshopper, domani sarà la volta poi di Yverdon-San Gallo, sempre questa sera si recupera Thun Basilea, partita di campionato annullata una settimana fa per un incendio scoppiato nello stadio renano. Alle 18 in Challenge League il Bellinzona ospita lo Stade Nyonnais in un confronto tra l'ultima e la penultima della classifica, le due squadre sono divise nella gerarchia da 9 punti e sempre alle 18 per la qualificazione al mondiale la nazionale svizzera femminile sarà impegnata in trasferta contro la Turchia, partita da seguire in diretta TV su RSI La 2. In Serie A l'Inter è sempre più vicina allo scudetto grazie alla vittoria ieri 3-0 sul Cagliari. Nerazzurri che in attesa del Napoli che gioca stasera contro la Lazio in testa alla classifica hanno 12 punti di margine proprio sul Napoli e poi mancheranno 5 giornate al termine. Infine la notizia di un lutto nel mondo del basket per la morte a 68 anni di Oscar Schmidt. Leggendario campione brasiliano, formidabile tiratore, unico atleta a superare la soglia dei 1000 punti nella storia dei tornei olimpici, ne giocò ben 5 in carriera. Oscar era riconosciuto per la sua genialità e il suo impatto globale ed è stato eletto tra i 100 migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi.